Questo è ora il racconto del ritorno di Anu a Nibiru e di come Alalu venne sepolto su Lakmu e di come Enlil sulla terra costruì un luogo dell'atterraggio. Su Nibiru un caldo benvenuto fu tributato ad Anu. Al consiglio e ai principi, Anu raccontò quanto era accaduto. Non cercò da loro né pietà né vendetta. Per poter discutere i compiti che li attendevano, diede loro le informazioni. Illustrò un grande progetto a tutti coloro che erano lì riuniti: creare delle stazioni di passaggio tra Nibiru e la Terra, così da racchiudere tutta la famiglia del Sole in un solo regno. La prima sarebbe stata costruita su Lakmu. Anche la Luna doveva essere inclusa nei progetti. Costruire stazioni su altri pianeti o su altre schiere orbitanti. Una carovana costante di carri da rifornire e proteggere. Trasportare senza interruzioni l'oro dalla Terra a Nibiru, forse scoprire l'oro anche su altri pianeti. I principi, i consiglieri, i saggi presero in esame il progetto di Anu. Tutti loro videro nel progetto una promessa di salvezza per Nibiru. I saggi e i comandanti perfezionarono la conoscenza degli dei celesti. Ai carri e alle navi celesti venne aggiunto un nuovo tipo di navicella spaziale. Eroi vennero selezionati per il compito. Molto, molto vi era da apprendere per assolvere a questo compito. I progetti vennero irradiati a Enki e a Enlil. Venne detto loro di accelerare i preparativi sulla Terra. Sulla Terra vi furono molte discussioni su ciò che era successo e su ciò che doveva ancora essere fatto. Enki nominò Alagar supervisore di Eridu, poi diresse i propri passi verso Lapzu. Stabilì dove estrarre l'oro dalle viscere della terra. Calcolò quanti eroi fossero necessari per il compito. Rifletté sulla scelta degli strumenti necessari. Con ingegno, Enki progettò uno spaccaterra. Domandò che fosse costruito su Nibiru, per poi usarlo per incidere la terra, per raggiungere le sue viscere con i suoi tunnel. Progettò anche ciò che frantuma e ciò che schiaccia, perché fossero costruiti su Nibiru per Lapzu. Chiese ai saggi di Nibiru di ponderare anche su altre questioni. Elencò le esigenze degli eroi nel campo della salute e del benessere. I circuiti veloci della Terra disturbavano gli eroi. I cicli veloci di giorno e notte causavano loro delle vertigini. L'atmosfera, pur se buona, era carente di alcune cose, in altre invece abbondava. Gli eroi si lamentavano della scarsa varietà di cibo. Enlil, il comandante, soffriva a causa del calore del sole sulla terra e bramava refrigerio e ombra. Mentre Enki faceva preparativi nell'Abzu, a bordo della nave celeste, Enlil esplorava le dimensioni dell'Eden. Prese nota delle montagne e dei fiumi, misurò vallate e pianure. Cercava un posto idoneo al luogo dell'atterraggio, un luogo per le navicelle spaziali. Enlil, afflitto dal calore del sole, cercava un luogo di refrigerio e ombra. Fu attirato dalle montagne coperte di neve sul versante nord dell'Eden. Gli alberi, più alti di quanto avesse mai visto prima, crescevano in una foresta di cedri. Lì, su una valle montuosa, irradiò i raggi per appiattirne la superficie. Dal fianco della montagna gli eroi cavarono grandi pietre e le tagliarono. Le portarono e le sistemarono per sostenere la piattaforma per le navi spaziali. Compiaciuto, Enlil ammirò l'opera. Era stato compiuto, in vero, un lavoro immane. Una struttura eterna era stata creata. Il suo desiderio, però, era una dimora per sé, sulla cima della montagna. Dagli alti alberi della foresta di cedro vennero ricavate lunghe travi. Decretò di usarle per la costruzione di una dimora a lui destinata, la dimora della Vetta del Nord, e così la chiamò. Su Nibiru venne preparato un nuovo carro celeste, pronto ad alzarsi nei cieli. Trasportava nuovi razzi spaziali, navi spaziali e tutto quanto Enki aveva progettato. Portava un gruppo di nuovi eroi da Nibiru. Fra di loro erano state scelte anche alcune femmine. Erano al comando di Nin-Mak, la signora sublime. Nell'arte del soccorso e delle cure mediche erano addestrate. Nin-Mak, la signora sublime, era una figlia di Anu. Di Enki ed Enlil era sorellastra, ma non sorella. Conosceva a fondo il soccorso e la medicina. Nel curare i malanni eccelleva. Prestò molta attenzione alle lamentele che provenivano dalla terra e una cura preparò. Nungal, il pilota, seguì la rotta dei carri che lo avevano preceduto, rotta registrata sulle tavole dei destini. Sano e salvo, il carro celeste raggiunse il dio Lahmu, compì un circuito del pianeta e lentamente discese sulla sua superficie. Un gruppo di eroi seguì una luce fioca. Nin-Mak era con loro. Nei pressi di un lago trovarono Anzu. Dal suo elmetto si irradiavano i segnali. Anzu giaceva immobile, prostrato, giaceva come morto. Nin-Mak ne toccò il volto. Al suo cuore rivolse la sua attenzione. Dalla sua sacca estrasse l'impulso. Lo fece pulsare in direzione del cuore di Anzu. Dalla sua sacca estrasse il lampo. Verso il suo corpo diresse l'emissione dei suoi cristalli che donano la vita. 60 volte Nin-Mak diresse l'impulso, 60 volte diresse il lampo. La 60ª volta Anzu aprì gli occhi e mosse le labbra. Dolcemente sul suo volto Nin-Mak versò l'acqua della vita, con essa gli inumidì le labbra. Dolcemente gli mise in bocca il cibo della vita. Accadde allora il miracolo. Anzu si risvegliò dal mondo dei morti. Gli chiesero allora di Alalu. Della sua morte Anzu riferì loro. Li condusse a una grande roccia che dalla pianura si levava verso il cielo. Lì raccontò loro quanto era accaduto. Subito dopo l'atterraggio, Alalu aveva iniziato a urlare per il dolore insopportabile. Sputava l'interiore dalla bocca, in agonia scrutava oltre la parete. Così iniziò loro a raccontare Anzu. Li condusse a una grande roccia che si stagliava contro il cielo, come una montagna che si leva nella pianura. Nella grande roccia trovai una grotta. Ivi, il cadavere di Alalu, vi nascosi. Ne sbarrai l'ingresso con delle pietre, così narrava loro Anzu. Lo seguirono fino alla roccia, rimossero le pietre e entrarono nella grotta. All'interno trovavano i resti di Alalu. Colui che un tempo aveva regnato su Nibiru era ora ridotto a un mucchio di ossa. Per la prima volta nei nostri annali un re non è morto a Nibiru, su Nibiru non è stato sepolto. Così disse Ninmak. Lasciamolo riposare in pace per l'eternità, così disse. Poi sbarrarono di nuovo l'ingresso della caverna con delle pietre. Sulla grande montagna rocciosa scolpirono con i raggi l'immagine di Aralu. Lo ritrassero con un elmetto d'aquila, il volto scoperto. Che l'effigie di Aralu guardi per sempre verso Nibiru, dove regnò, verso la terra il cui oro egli ha scoperto. Così Ninmak, la signora sublime, dichiarò in nome di Anu, suo padre. Per quanto riguarda te, Anzu, Anu, il re, manterrà quanto ti ha promesso. 20 eroi resteranno per sempre con te per cominciare a costruire la stazione di passaggio. Navicelle spaziali dalla Terra porteranno qui il metallo prezioso. Da qui carri celesti trasporteranno poi l'oro fino a Nibiru. Centinaia di eroi costruiranno la loro dimora su Lakhmu. Tu, Anzu, ne sarai il comandante. Così si rivolse la grande signora ad Anzu, in nome di suo padre Anu. Ti devo la vita, grande signora, così esclamò Anzu. La mia gratitudine per Anu non avrà limiti. Il carro partì dal pianeta Lakhmu e il suo viaggio proseguì verso la Terra.